I wanna hear the dogs crying for water. I wanna see the fish go belly up in the sea.
Sono il mostro Frankenstein.
Io sono il conte conte Dracula, ulala.
Io sono l'uomo lupo famelico.
Siamo mostri strani ma con molta umanità.
Sono buono e stritolo.
Io bevo il pomodoro.
Se c'è la luna piena sai che arrosto vi farò.
Bleh. Ogni mezzanotte l'orologio fa di don. 12 ritocchi per i mostri fa di don.
Ah, quel mondo di Carletto dov'è?
Passo largo, scritto dai Carletto,
arriva!
Che simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro di me.
Io sono il conte, puoi contare su di me.
Buon appetito, si va tutto a tavola.
Topi, ranocchi e ragni, poi vignè. No, non siamo angeli, ma vogliamo su. Quando c'è la luna piena, il cielo si fa tutto blu.
Sono il lupo,
sono il vostro Frankenstein.
Io sono il conte con tanta aquila, via là. Quel mostro di Carletto dov'è?
Alto, basso, largo, stretto, dai Carletto, tempo a caffè.
Largo, mostricciandogli.
Quando mezza è nato l'oro, la tocca di no. 12 ritocchi per i mostri fa di no.
Dai, Carletto, sveglia, tirati su.
Porto grasso secco dai Carletto, tetto cadè. Alto basso largo secco dai Carletto, tetto
cadè.
Eccoci rientrati, sabato iniziato. Nuovo insieme, iniziamo questo sabato. Allora, oggi Silvestre siamo un po' da soli, ma non per molto, è entrato un incursore Fabio, però insomma.
Incursore Fabio cattivissimo.
Benissimo, comunque oggi puntata ricchissima, quindi siamo soli per modo di dire, perché in realtà abbiamo tre ospiti d'eccezione che si intervalleranno nelle varie interviste che faremo. Iniziamo, dopo ovviamente lo stop pubblicitario, lo stop di musicale, con Fulvio Giuliani, che non credo che abbia bisogno di grandi presentazioni perché è lo speaker di RTL, che conduce un programma radiofonico, che l'indignato speciale, e sfido chiunque a non sapere chi sia, assolutamente. Poi avremo un altro momento con un'altra giornalista e scrittrice, Eleonora Voltolina, che ha praticamente fondato una testata giornalistica proprio di indipendente che si chiama La Repubblica degli Stagisti. Poi ne parleremo con lei meglio di come l'ha creata, insomma, e quanto possa essere utile come testata giornalistica. E poi nella terza parte abbiamo l'onore di riparlare con Mantier Mantanus, che è un direttore d'orchestra, il famoso direttore d'orchestra in jeans, che avevamo invece avuto occasione di intervistare l'anno scorso aprile
ad Assisi. Carne e ossa, quello
avanti. Sì, assolutamente. Quindi assolutamente puntata ricchissima di ospiti importanti, quindi sono contentissima soprattutto che poi ci diano la possibilità, insomma, di fare una chiacchierata su quelle che sono le evoluzioni delle loro professioni, i nuovi progetti che hanno nell'anno, che sono veramente tantissimi.
Ok, adesso andiamo col primo break musicale, torniamo tra poco.
I can hear what you're thinking. All your doubts and fear. And if you look in my eyes in time, you'll find the reason I'm here. And in time all things shall pass away. In time you may come back someday to live once more. Die once more. But in time your time will be no more. You know your days are numbered. Count them one by one. Like notches in the handle of an outlaw's gun. can outrun the devil if you try. But you will never outrun the hands of time. In time there'll surely come a day. In time all things shall pass away. In time you may come back, some say, to live once more or die once more. But in time your time will be no more.
To the love, y'all, y'all.
People killing, people dying, children hurting, even crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Always in change, new days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurting, even crying. Practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love? The love, the love.
I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love?
Sing with me,
Yeah.
One world, one world. We only got one world, one world. That's all we got. One world, one world. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good world, world. Yeah. We only got one world, one world. That's all we got. One world.
Allora, ok, tanto noi siamo tornati, stiamo provando a ricontattare.
Sì, sì, va bene, ci siamo, ci siamo.
Ok, allora, nel frattempo per rimediare abbiamo preso la manacco del giorno, succedeva nel 57, quindi quanti anni sono? Sono 61 anni.
Non è il mio anno di nascita.
Non è il tuo, nemmeno il mio, no.
Quindi siamo
non
siamo
nemmeno
salvi.
Nati i miei, figurati.
Allora, ma nemmeno c'era il progetto.
È bello quando un anno non ti rappresenta, perché poi
Perché poi ti senti vecchio e dici, mamma, quanto tempo che è passato.
Che cosa succedeva in quell'anno?
Nel 57 di febbraio, andò in onda la primissima puntata di Carosello. Voi ricordate Carosello? Cioè, vagamente erano gli sgoccioli quando ero ragazzino, però io sono più la generazione di Solletico, quindi quella successiva negli anni 90.
Certo, certo. No, Carosello, certo. Date poi, importanti.
Poi
da
purtroppo
ricordare.
Nel 98, sì, 20 anni fa, c'è stato famoso la strage di Cermis, vicino provincia di Trento, dove la funivia con circa 20 persone dentro. Iniziò la discesa per poi finire.
Sì, oggi infatti
a...
si ricorda quel triste evento, ecco.
E poi in questo giorno abbiamo Franz Opte, che è regista della diversità delle scompagne della resistenza, tranquilla, conformista dei suoi personaggi. Antisemita, dice lui, è nato ad Istanbul. Poi nel 50 invece è nato il mitico Alvaro Vitali, quindi famoso Pierino.
Credo che abbia fatto la vostra storia, cioè voi siete assolutamente cresciuti assolutamente, con Pierino senza dubbio.
Penso
ti ricordi qualche film di Pierino?
Un po' tutto.
Pierino torna a scuola al mitico.
Pierino viene bocciato di nuovo, tutta sta roba qui.
Ha fatto scuola per le generazioni e non solo per le generazioni.
È un po' quello che ha inventato la gag in Italia di spiare la donna di turno tra lo spioncino, no? Attraverso il buco della serratura in Italia. Poi vabbè, le battute.
Vabbè, io vedo che vi rappresenta tanto, perché ne parlate in una maniera molto
dettagliata. A me sono cresciuto con quei film.
Ma le battute poi vengono ogni tanto riproposte, insomma,
certo,
anche
certo.
Nella
fate
vita
vostre,
quotidiana.
Esatto, cose non vostre. Ascolta Silvestre, io manderei un pezzo e riproviamo a sentire i nostri ospiti.
Sì, subito. Torniamo tra poco.
boy.
Like a beast in the jungle, in the heat of the rumble, I ain't got nothing to lose. I've been fighting these hard times in the ghettos of my mind. Now it's victory that I choose. Yes, my soul is blessed up, is born my mind. Confess I'm a bad, bad man. Ain't no one like me. Like a bull in a glass house, no bull about to smash out. Can't nothing stand in my way. I don't care what the pace is, from the penthouse to pavement. You better hear what I say. Yes, my soul is blessed, the king is born my mind. Confess I'm a bad, bad man. Ain't no one like me.
Eccoci rientrati, abbiamo in linea Eleonora Voltolina, una piccola presentazione, giornalista e scrittrice. Come dicevo nell'inizio della puntata, ha nel 2009 scelto di fondare una testata giornalistica online indipendente che si chiama La Repubblica degli Saggisti, però mi piace che a presentarla sia proprio lei. Ciao Eleonora!
Eccomi qua!
Ciao Eleonora, ciao, come stai? Come stai?
Molto molto bene, grazie.
Quando ci vieni a trovare in Umbria?
La vostra meravigliosa terra, spero il più presto possibile.
Dai, ti aspettiamo. Tanto avremo modo di invitarti, perché tanto sei un personaggio sicuramente che fa la differenza. Mi permetto di dirlo, perché poi hai fatto la differenza su un evento come quello che abbiamo fatto degli Stati Generali l'anno scorso, e comunque una giornalista tutto tondo. Infatti ho visto anche quando abbiamo annunciato la tua presenza qui, ci sono state le persone che ci hanno scritto e ci hanno detto sicuramente una grande giornalista. Quindi immagino questo ti faccia piacere, ne sia assolutamente consapevole.
Diciamo che nel mio lavoro appunto è anche molto importante il feedback dei lettori e anche una motivazione in più per andare avanti, perché certamente la Repubblica degli Stati è un progetto un po' anomalo, quindi c'è anche bisogno a volte di avere un feedback da parte dei lettori, che quello che stai facendo sia utile, no?
Certo.
Perché poi è una motivazione in più per andare avanti.
Ascolta Eleonora, la domanda potrebbe essere scontata, però quando hai pensato di fare questa testata giornalistica, no? Indipendente, da che cosa è nata? Cioè, qual è stata l'idea? Era nata come una denuncia di quello che stava accadendo in Italia? È nata, ho visto, anche dalla voglia, dalla tua volontà, anche secondo me, di far vedere anche le realtà virtuose, quindi non solo di andare ad additare quelle che sono le realtà che non funzionano, ma dall'altra parte anche invece quelle che che funzionano. Però quando l'hai, l'hai pensata, qual è stato?
Tanti fattori.
Sì.
Il primo è che io stessa ho fatto 5 stage nella mia vita, quindi ho fatto molti stage e quindi mi sono resa conto che quello dello stage era uno strumento che era in progressivo, in progressiva espansione.
Certo.
E però contemporaneamente mi sono resa conto che non c'era una grande informazione su questo tema.
Sì.
Cioè che quando tu facevi uno stage eri abbastanza abbandonato a te stesso, era difficile reperire le informazioni su come funzionava, i diritti e i doveri.
Sì.
E anche quindi c'erano anche tante sacche di sfruttamento.
Certo.
E l'ultima, l'ultimo fattore importante è stato che la, ciascun giornalista ha delle materie che lo appassionano di più o di meno. Per esempio, io mi annoierei a morte a scrivere di sport e invece ci sono tantissimi che il sogno professionale è proprio andare a fare i cruci sportivi.
Sì.
E, il mio, la mia passione, diciamo, è una passione che invece è un po' meno frequente. Mm. Cioè io sono appassionata del tema del lavoro e
sì,
quindi a me piace scrivere proprio di tema occupazione, come funziona il mercato del lavoro, quali sono i legami tra mondo della formazione e mondo del lavoro, quali sono anche le criticità del mondo del lavoro, pensiamo
sì,
solo al grande tema dell'occupazione giovanile o dell'occupazione femminile, delle discriminazioni sul lavoro, e quindi io avevo voglia proprio di occuparmi giornalisticamente del tema del lavoro e quindi ho unito questi tre fattori
sì,
e ho deciso di aprire una testata giornalistica online dedicata all'occupazione giovanile e in particolare allo stage come momento di passaggio dalla formazione al
certo,
lavoro.
Al lavoro, chiaro, chiaro, assolutamente. Immagino che hai, a parte ho visto che voi siete una struttura, tu sei il direttore ovviamente della, della Repubblica degli Stagisti, ma hai ovviamente un gruppo di lavoro insieme a te. Quante persone ti contattano, quanti giovani ti segnalano continuamente magari situazioni difficili e quanto è difficile per te anche riuscire a interpretare in maniera poi equilibrata quello che ti raccontano, perché poi il giornalista non deve prendere posizione, deve essere il più possibile oggettivo nel racconto, però dico quanta difficoltà fai nel lavoro che è appunto la tua passione nell'essere obiettiva, quindi non farsi prendere dai sentimenti, non farsi prendere da no, coinvolgimenti di vario tipo.
Certo.
Come fai a resettarti?
Allora, noi abbiamo il nostro contatto con i lettori avviene
sì,
soprattutto attraverso il nostro forum. Il nostro forum sul sito è frequentatissimo, noi abbiamo oltre 5.000 discussioni attive sul nostro forum.
Pensa.
Dentro il forum i ragazzi possono intervenire
sì,
anche con un nickname, quindi anche a volte chi ha da raccontare una cosa un po' critica molto spesso sceglie il nickname per non doversi esporre con il nome e il cognome.
Chiaro,
oppure chiaro, ci scrivono direttamente all'indirizzo della redazione quando vogliono proprio che la, diciamo, la cosa sia molto riservata.
Mm,
ovviamente le segnalazioni che ci arrivano sono di tutti i tipi.
Sì.
Ci possono essere le segnalazioni positive e quelle sono ovviamente quelle che sono più gradite ma anche più rare.
Sì.
Oppure ci sono invece delle lamentele, delle denunce,
mm-hmm,
dei racconti o anche degli sfoghi di situazioni critiche. Noi a volte prendiamo proprio spunto dalle segnalazioni dei nostri lettori per
sì,
fare degli articoli di approfondimento o delle inchieste.
Bene.
Giustamente, come dici tu, bisogna sempre diciamo, non lasciarsi prendere dall'emotività quando riceve una denuncia, bisogna innanzitutto verificare.
Esatto.
Verificare la veridicità di quello che viene affermato.
Certo.
E vedere se ci sono appunto dei riscontri oggettivi. In alcuni casi noi siamo arrivati al punto di riuscire con i nostri articoli addirittura a far annullare delle convenzioni tra alcune università e alcuni soggetti
sì,
pubblici o privati
mm-hmm,
che ospitavano stagisti però li trattavano malissimo.
Ah, bene.
Quindi a volte il nostro lavoro, un lavoro di denuncia, può anche addirittura avere dei riscontri anche proprio
chiaro.
Concreti nella vita di degli stagisti.
Anche perché immagino.
Un'altra cosa.
Sì. No, no, dicevo, immagino che l'approccio poi dei tuoi lettori sia proprio questo, no? Della denuncia, perché ovviamente tu diventi portavoce di una problematica che sai tradurre bene, perché sei brava, hai i canali giusti per dirla, per esporla, quindi immagino che la maggior parte dei lettori cerchi sicuramente su questa testata la possibilità di dare voce a una problematica che magari non saprebbero tradurla bene o farla arrivare al giusto interlocutore. Tu invece in questo...
Esatto, questo è il punto anche proprio di dare degli strumenti ai ragazzi,
sì,
per orientarsi e anche per agire nel proprio interesse, per tutelare i propri diritti.
Certo.
In altri casi noi abbiamo fatto delle vere e proprie battaglie attraverso la nostra testata per esempio abolire gli stage gratuiti,
sì,
oppure convincere alcuni enti pubblici a migliorare loro programmi di stage, introducendo un rimborso spese laddove invece appunto gli stage erano gratuiti e quindi totalmente a carico delle famiglie. Quindi insomma noi abbiamo delle linee,
sì,
degli obiettivi anche, che sono quelli non solo di raccontare com'è il mondo del lavoro per i giovani in Italia, ma anche migliorarlo, contribuire a fare delle proposte affinché,
sì,
anche le leggi possano essere migliorate e quindi la situazione generale possa evolversi.
Certo.
Oggi come oggi, rispetto a quasi 10 anni fa, quando abbiamo cominciato la nostra attività con la Repubblica degli Stagisti, ci sono delle nuove leggi regionali che prevedono un rimborso spese obbligatorio per i tirocinanti extracurriculari. Questa è una cosa che fino a 4 anni fa non esisteva.
E
quindi è una novità che noi abbiamo portato a casa proprio con il nostro lavoro.
Guarda, questo non lo sapevo e mi riempie di entusiasmo, perché poi effettivamente è stata forse una delle cose che anche noi personalmente, poi lavorando nel settore del lavoro, ci siamo sempre un po', abbiamo sempre sperato che ci si arrivasse a questo, perché lo davamo per scontato che una forza lavoro, una persona che entra, può avere poche competenze, ma in realtà no, non è bello sfruttarlo, perché manca poi la motivazione. Quindi su questo sono contenta che vi siete fatti voi fautori di questa cosa, di questo risultato. Ascolta Eleonora, ti lascio per poco e poi torniamo dopo, anche perché mi fa piacere parlare con te di un importante riconoscimento che hai avuto, e quindi ci racconti come è andata e di che tipo di riconoscimento è. Ci sentiamo dopo.
Molto volentieri.
Okay.
A dopo.
lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Eccoci rientrati.
Oh, erano i fantastici Bonnie M anni 70 con Rasputin, una canzone popolare russa coverizzata in inglese da loro.
Allora, siamo finalmente al momento tanto atteso per noi che facciamo radio, perché abbiamo dall'altra parte della cornetta uno dei miei miti, non si dovrebbe mai dire così, ma lo è. È un giornalista, conduttore radiofonico, televisivo, insomma ne fa mille, speaker di RTL 102.5 che non ha bisogno di presentazione, conduttore dell'Indignato Speciale. Fulvio, ci sei?
Eccoci qui.
Ciao Fulvio.
Ciao Fulvio.
Ho cercato di dire le cose che pensavo, riassunte in poco tempo.
Non esageriamo, per carità.
No, intanto come stai Fulvio? Tutto bene?
Bene.
Ascolta Fulvio, noi, vabbè, a parte gli scherzi, non lo dico per retorica, però siamo molto felici di poter parlare con te, perché la verità è che poi chi fa radio come noi, in radio piccole, radio, noi siamo una radio web, poi infatti voglio sapere anche cosa ne pensi al riguardo, e guardiamo sempre le radio FM come un po' un punto d'arrivo.
Come l'America.
Come il mito, ecco.
E sicuramente RTL 102.5, che appunto non ha bisogno di presentazione, è la radio numero uno delle radio italiane, e tutti quelli che girano intorno a questa radio ovviamente per noi sono ovviamente motivo di esempio, quindi vi guardiamo, vi scrutiamo, cerchiamo di capire sempre qualcosa in più, però la verità, e forse tu converrai con me su questo, che poi l'originalità è la differenza della radio, non è ispirarsi a quello o a quell'altro. Tu conduci questo programma la domenica dell'Indignato Speciale, che se non ricordo male anni fa era un programma con ospiti, poi invece si è scelta una formula diversa, che era quella appunto di delle telefonate con gli ascoltatori, quindi sicuramente di approfondimento, però con chiacchierate, insomma, telefoniche con gli ascoltatori. Il programma è dalle 9 alle 11 ogni domenica mattina, ma non fai solo questo, perché poi sei anche un commentatore di calcio, di rugby, di tennis, quindi oltre a fare le news tutti i giorni, no? Dalle 6 alle 9. Ma Fulvio, il segreto di una persona che fa radio dal 1997, qual è?
Segreti nessuno, sinceramente, è divertissimo. Parlare di segreti mi sembra francamente
difficile.
Sì, esatto. Ma guarda, applicazione, direi,
sì?
Passione,
sì.
Direi girarci intorno, quello sicuramente, attenzione al pubblico. Perché sai, cambia.
Sì. Com'è cambiato negli anni secondo te? Che percezione ne hai?
Guarda, per certi aspetti più attento, per altri più complesso, perché sicuramente l'impatto dei social si sente,
sì,
non sempre in modo positivo. Io ne sono assolutamente un fan, quindi se dovessi dare un giudizio complessivo lo darei altissimo, però
sì,
non facciamo finta di non vedere, non sapere che c'è anche un mondo, no? C'è anche una parte che comunque si è sfogata molto, si sfoga molto attraverso questa, che diventa appunto una valvola,
sì,
in qualche misura crea un effetto anche su chi fa informazione radiofonica, perché qua c'è proprio un mondo che si aspetta che funzioni in radio, funzioni in un programma d'opinione come funzionano le social, e si meravigliano se trovano qualcuno che risponda. Guardate che è interessante questo fenomeno, perché il chi è molto molto arrabbiato e si sfoga tanto attraverso i social,
ah, certo,
spesso non,
certo,
non è abituato a una risposta, a un contraddittorio, no?
Certo.
Quindi lancia i propri anatemi, i propri giudizi, spesso morali, senza,
sì,
possibilità di dialogo, e finisce lì. In radio non finisce mai lì.
Certo, c'è modo di del botta e risposta.
Manco a dirlo, lo trovo estremamente interessante e stimolante, senza,
sì,
ripeto, pensare assolutamente male dell'universo legato alla rete, anzi, però sempre con un occhio molto più critico, personalmente.
Certo. Ascolta, invece il tuo pensiero sulle radio web, no? Come la nostra, perché tempo fa parlando con un altro speaker molto importante del panorama radiofonico, mi diceva, ora non stiamo a fare i nomi, mi diceva: guarda, le radio web sono le radio del futuro, cioè questa radio FM scomparirà e voi, non noi come personaggi, ma noi come radio web, probabilmente manterremo vita, no? Questo, ma secondo, guarda, te succederà?
Io francamente questa è una visione, oserei dire vagamente semplicistica, mi spiego. Che ci sia, ma sempre ovviamente in corso, poi lo dicevamo prima, rispetto ad un semplice singolo programma, è un modo, sì, di rapportarsi al pubblico, ma questo vale ovviamente anche per il mezzo in quanto tale, una continua evoluzione è fuori discussione.
Certo.
Il problema però non è limitarlo a domani non c'è l'FM,
sì,
perché su questo siamo tutti d'accordo, ma io ti potrei rispondere che in realtà si viaggia, ma molto a tempere, e quindi i tempi sono lunghissimi,
sì,
verso il digitale,
certo,
che appunto in teoria, parliamo in teoria ma anche di pratica, promette un moltiplicarsi di opportunità di radio e quant'altro, e questo vale ovviamente anche per il web, si mancherebbe altro.
Certo.
Non riesco però a fare una questione di settore, di tipologia, no? Più che altro è di che tipo di radio si voglia fare nel futuro, questo è il vero tema, che poi viaggi solo sul DAB, quindi la radio digitale, che l'FM è chiaramente FM, la radio più antica.
Certo. Beh, nel mio concetto, che non sono proprio...
Ma questa è storia. Però io, certo, non credo che sia un problema puramente tecnico, perché qui stiamo parlando di come trasmettiamo il segnale digitale,
sì,
modulazione di frequenza, onde medie, internet, ma onestamente non è quello il tema secondo me, ma è che cosa trasmettiamo, non come. Quindi il tipo di radio che riusciremo a fare domani per, okay, il pubblico di domani, questa è la sfida. Io non,
sì,
riesco,
sì,
a, come dire,
ad essere così netto.
No, assolutamente no. Poi, chiaro, ti rispondo. Nello specifico, una volta esistevano, e devo dire sono pressoché sparite, le piccole radio,
sì,
quelle addirittura di quartiere, no?
Sì.
Era solo l'FM, oltre l'FM, che era sostanzialmente solo la radio. E oggi esiste la radio web, ci sono esperienze molto solide. Io ho conosciuto varie, per esempio, radio web universitarie che sono, perciò vi ho interrotto, ho detto una palestra,
sì,
oggettivamente un'ottima palestra. E tanti che oggi fanno radio sono passati di lì, ma è una delle esperienze, non so.
Certo, no, sei stato assolutamente chiaro. Ascolta Fulvio, leggevo un tuo commento sul concetto di giornalismo. Tu scrivevi su una tua presentazione che negli anni Ottanta i giornalisti delle radio erano guardati un po' con sufficienza, e che quindi far passare il messaggio, no, io sono giornalista di radio, è stato complicato. Quanto sei stato bravo però a farlo arrivare?
No, io detesto l'autoreferenzialità, è una cosa completamente,
sì,
inutile, oltre che fuorviante. E è cresciuto in mezzo. Quello,
sì,
che io ho raccontato è vero, perché l'ho vissuto ed è anche estremamente divertente da ricordarmi. Dovevi passare 5 minuti a spiegare chi fossi, tu e per chi lavoravi. E poi forse, ammesso che non avessero già chiuso la telefonata serenamente, arrivavi a parlare del contenuto dell'eventuale intervista. Ma questa è storia, non è che,
sì,
sto inventando nulla.
No.
E oggi sono, tra virgolette, loro, chi sono loro? I politici, i protagonisti dello sport, dello spettacolo, che chiamano te.
Certo.
Non so se mi spiego.
Sì, sì.
Perché è cresciuto il mezzo.
Sì, assolutamente.
Certo, grazie al lavoro di tutti quelli che c'erano 20, 25, 30 anni fa, alcuni non ci sono più perché fanno altro nella vita,
sì,
altri ci sono ancora, ma perché è cresciuto il mezzo, ripeto.
Certo.
Devo,
certo,
dire in modo impressionante, come peso specifico, fammi dire, non in senso ovviamente partitico, peso politico. Una volta la radio commerciale, la radio del cazzeggio, era la radio del stiamo insieme, ci divertiamo, mettiamo una buona musica. Oggi anche quello ci mancherebbe, resterà sempre, però è come le grandi TV generaliste, sempre di più il mezzo in cui si parla, si fa opinione, si crea opinione. Questa è l'enorme differenza rispetto
rispetto al passato. Ascolta, poi Fulvio, sei passato anche dal 2000 alla televisione, no? Circuito nazionale, 7 gold, quindi un po', diciamo, un professionista a tutto tondo, quindi radio, insomma, quello che televisione, cioè ti ci ritrovi meglio in un ambito piuttosto che un altro? Sei un po' romantica come me che non ama che la radio passi attraverso la televisione, oppure no? Cioè,
no,
nel senso...
Ah, no, guarda, anche questo, come ti ho detto prima, non ne faccio mai una questione di barriere, anche perché chi la vuole ascoltare solo in forma radio continuerà sempre a farlo.
Sì,
non
sì, sì, certo, certo.
È semplicemente una opportunità, ecco,
chiaro.
Chiamiamola così.
Chiaro.
Un modo diverso di trasmetterla, stiamo riparlando tecniche di possibilità di diffondere, ma la differenza, ragazzi, alla fine lo fa sempre il contenuto, perché se il contenuto non è buono, cioè tu puoi fiocchettare nel migliore delle modi possibili, ma resta un contenuto di bassa qualità.
Assolutamente.
Quindi tutta la mia concentrazione deve, non che vada perché mi diverto, ma perché non ho alternativa, deve andare sul contenuto.
Certo.
E questo, guarda, è veramente vitale. Poi in generale parlare di radio e TV, sempre una storia vecchia come il mondo.
Sì,
quando,
sì, è vero.
Se
è vero.
Voi non ve lo ricordate, una canzone di Dio Chiede della Radio Stars negli anni 80 si pensava che sarebbe andata così, non è andata così. Ma in realtà già negli anni 80 si sapeva che non sarebbe andata così. Perché la radio è un mezzo estremamente utile. E in quanto tale si è sposato, per esempio, a internet come nessun altro. Velocissimo, è stato velocissimo il passaggio e relativamente indolore. La TV fa 100 volte più fatica ad adattarsi alla rete.
Certo, no, è vero, è vero.
Quindi questo è un banalissimo esempio di come questo mezzo, tra quelli di massa, è il secondo più antico dopo la carta stampata, ma francamente a tutt'oggi resta quello visto più utile e quindi l'aria più fresca, più giovane. Non a caso viene ancora percepito, sì, come per fortuna molto serio, no? Molto pesante, come dicevo prima, ma anche adatto ai più giovani.
Certo,
questo, perché per propria natura è un mezzo giovane.
Ascolta Fulvio, domani puntata di Indignato Speciale, ci dai qualche anticipazione?
Sì, abbiamo cambiato in corsa perché c'era un po' il fatto della settimana legato ai braccialetti di Amazon.
Ah sì, come no.
Catenato, probabilmente anche oltre quelle che sono le loro reali intenzioni, ma c'è stato un deficit pazzesco, colpa loro, onesta opinione, di comunicazione, perché i colossi del web, che sono tali senza dubbio, decidono della nostra vita ogni giorno tra Seattle e la Silicon Valley, però mi sembra che da quando se n'è andato Steve Jobs non sappiano più parlare al mondo, cioè parlano attraverso i loro strumenti e le loro novità, ma fanno una fatica a far capire quello che stanno facendo. Il caso del braccialetto mi sembra clamoroso, però poi è accaduto quello che è accaduto a Macerata con questo che si è messo a sparare su delle persone di colore scelte a caso.
Sì.
Non parleremo del matto perché c'è poco da dire.
Beh, certo, su questo poco commento.
Si può non interrogarsi su quello che sta accadendo nella nostra società, è molto importante e delicato.
No, ma infatti. Comunque, insomma, dal 2004 oggi il modello, diciamo, non è cambiato, no? Nel senso che poi
no,
quello che...
Poi ovvio che ci sono tanti piccoli aggiustamenti, però sì, hai ragione.
Certo. Ascolta, Fulvio, io ti ringrazio nuovamente della tua partecipazione, insomma, e mi auguro di... Sarebbe bello averti qua, non so se sarà mai possibile, magari in Umbria ci capiti e volentieri...
Non come vorrei, guarda... corso per lavoro e a Terni, tra l'altro ho scoperto un angolo d'Italia che conoscevo di fama, ma che purtroppo non avevo mai visitato, anche se poi io sono di Napoli, in realtà insomma prima parte della mia vita l'ho passata a pochi chilometri, non pochi, ma insomma non lontanissimi.
Sì.
Però sai, ragazzi, comunque è uno di quei scrigni del nostro paese, ma poi si canta troppo bene.
In effetti va bene Fulvio, di nuovo grazie e allora, speriamo di sentirci presto con insomma importanti novità. Grazie.
Ciao
ragazzi, grazie mille. Pick up the telephone, you know it ain't any joke.
up a couple stacks on you. One that you can get it, my dear. $5 million home, drop it, as I swear. Yeah, I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy. Tell the world the road, joker, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. And he can pop bottles all night. And baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, baby, I can treat you so special, so nice.
Eccoci rientrati. Eleonora?
Eleonora, ci sei?
Sì. Pronto, Eleonora? Ciao, Eleonora. Ti stiamo facendo impazzire oggi. Ti prendiamo, ti lasciamo, ti prendiamo, ti lasciamo. In realtà noi non ti lasceremo mai. Questa è la verità.
No.
Vogliamo venire con te. Ascolta, allora, prima avevamo anticipato un importante riconoscimento che hai avuto, che si chiama Ashoka. E non ti nascondo che quando l'ho sentito ho detto Ashoka, non mi sembra una parola così tanto conosciuta in Italia. In realtà non lo è, ma è conosciuta all'estero. Ci racconti che premio ti hanno riconosciuto? Ovviamente l'ho anticipato.
È proprio così, cioè Ashoka è un'organizzazione internazionale che in effetti è molto conosciuta all'estero,
sì.
Ha la sua base a Washington e nel corso degli ultimi 30 anni è andata in giro per il mondo a cercare gli innovatori sociali, cioè lei
sì.
Cerca gli imprenditori sociali che affrontano un problema di tipo sociale,
sì.
Di qualsiasi area. Può essere un problema relativo all'ambiente, all'educazione, alle diseguaglianze, alla povertà, oppure come nel mio caso all'occupazione,
mm-hmm.
E va a cercare coloro che si inventano un'idea
sì.
Imprenditoriale per risolvere o contribuire comunque a risolvere questo problema. E negli anni hanno trovato 3.300 Ashoka Fellows. Chiamiamo così noi, siamo i fellow di Ashoka.
Penso.
In Italia l'ufficio italiano è stato aperto solo da pochissimi anni, da 2-3 anni,
mm-hmm.
E effettivamente bisogna un po' anche lavorare affinché sia conosciuto anche in Italia questo progetto, anche perché è un progetto che non riceve finanziamenti pubblici, si basa sulle donazioni delle imprese private
sì.
E quindi anche essere conosciuto Io sono stata, diciamo, l'unica del 2017.
Guarda, grandissimo riconoscimento.
Diciamo, ho fatto come tutti gli Ashoka Fellow, sono stata nominata da qualcuno che io non so chi sia, ha proposto la mia candidatura.
Okay.
E poi Ashoka mi ha fatto entrare nel procedimento di selezione. È un procedimento molto lungo che prevede molti step anche molto approfonditi e impegnativi, e alla fine di questo lungo processo, insomma, hanno decretato che effettivamente il progetto Repubblica degli Stagisti aveva proprio le caratteristiche per essere un progetto sostenuto da Ashoka e quindi da insignire con questa fellowship di Ashoka. E quindi da dal 2017 io sono Ashoka Fellow per l'idea e il progetto Repubblica degli Stagisti.
Guarda, un grandissimo riconoscimento. È stata molto simpatica la tua precisazione quando hai detto non so chi me l'abbia dato, no? Però insomma, me lo prendo e sicuramente, insomma, è un grandissimo riconoscimento.
Ma possiamo anche dire, Filomena, che se qualcuno conosce dei progetti innovativi che vanno ad agire su un problema sociale di qualsiasi tipo, possono collegarsi al sito di Ashoka e proporlo. Ovviamente non è che ci si può autoproporre,
certo,
però se qualcuno di noi conosce qualche amico, qualche professore, qualche giovane, insomma qualcuno che porta avanti, per esempio, altri Ashoka Fellow in Italia, sono, faccio degli esempi.
Sì, così ci aiuti a capire meglio.
Che lavora con i progetti per far lavorare i carcerati nelle carceri, con il marchio Made in Carcere, quindi con tutta una idea di riqualificazione professionale e anche umana delle persone carcerate, in modo che poi quando escono abbiano un mestiere in mano e si siano anche evolute dal ruolo, no, che le ha portate ad essere in carcere.
Sì.
Oppure Dario Riccobono con Addio Pinto Travel in Sicilia, quindi tutta l'idea di valorizzare turisticamente i posti e le attività turistiche che non cedono al pizzo. Quindi insomma, come vedi, ti ho fatto due esempi in due campi completamente diversi: uno è la lotta alla mafia, l'altro è le condizioni dei carcerati.
Sì.
Quindi chiunque conosca un progetto imprenditoriale di qualità che riguarda i temi sociali può collegarsi al sito di Ashoka e fare la sua candidatura.
Bene.
E se poi lo staff di Ashoka considera questa candidatura valida, magari il loro amico, il loro conoscente verrà chiamato e verrà inserito nel procedimento di selezione di Ashoka.
Perfetto, no, hai fatto benissimo a dirlo, perché magari non si conoscono queste forme, che poi sono fondamentalmente un importante anche network di attività, e quindi assolutamente abbiamo fatto bene a ribadirlo. Ascolta Eleonora, prossimo futuro che progetti hai? Tu sei sempre presente, televisione, giri tanto, progetti, insomma ce ne vorrebbero 10 di te.
Sulla festa al programma di Giletti, al talk show di Giletti, perché si parlerà di pensioni, perché un tema molto importante di cui ci stiamo sempre più occupando è il tema previdenziale dei giovani. Noi parliamo molto di lavoro, però molto spesso ci dimentichiamo la questione di quando andremo in pensione.
Ecco, non vogliamo porcela questa domanda in realtà, Eleonora,
però
perché
bisogna in realtà porcela, perché dobbiamo trovare i correttivi ad alcune situazioni critiche che se mettiamo la testa sotto la sabbia come uno struzzo, purtroppo tra 30 anni ne pagheremo le conseguenze.
È vero.
E quindi anche un lavoro della Repubblica degli Stagisti per portare più consapevolezza rispetto al proprio futuro pensionistico previdenziale ai giovani.
Certo, anche perché
quindi questo è un obiettivo che nel 2018 continueremo a perseguire, cercando di dare informazioni ai giovani su come funziona il sistema previdenziale italiano e su quali sono, diciamo, le criticità su cui bisognerebbe che la politica lavorasse.
Chiaro, come non non trovarsi poi impreparati o non avere un atteggiamento troppo dimesso rispetto alla cosa, perché effettivamente molti giovani, ma tutti noi, abbiamo sempre la risposta pronta nel dire vabbè, tanto noi la pensione non la vedremo mai, però mai effettivamente ci poniamo in maniera critica su come fare a invece risolvere la questione, no? Quindi
non bisogna rassegnarsi, sai, la frase in pensione non ci andremo mai, è una frase, diciamo, che fa un po' sorridere, ma che allontana il problema anziché affrontarlo. Certo. E invece poi alla fine anche noi arriveremo a 70 anni, anche noi dovremmo ricevere una pensione,
sì.
Se continuiamo così riceveremo delle pensioni da fame, invece noi dobbiamo oggi farci valere per cambiare anche il sistema pensionistico in modo che sia più equo per le nuove generazioni.
Certo, certo, Leonora, sei stata chiarissima, ci hai dedicato veramente tanto tempo e te lo ringraziamo, perché giustamente oggi è un giorno, doveva essere un giorno di riposo, invece insomma ci hai dato questa opportunità.
Vabbè, ma è sempre un piacere parlare con voi.
Grazie, grazie. E allora domani ti seguiamo, questo sicuramente sì, e ci aggiorniamo insomma su qualche prossima puntata su come sta andando un po' l'attività della Repubblica degli Stagisti e quali sono i nuovi risultati dopo insomma gli obiettivi che vi state ponendo, quindi insomma in bocca al lupo,
certo,
perché fate un lavoro importante. Va bene, grazie, a presto.
Ciao
Leonora.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
She was checking up on me from the game. She was spitting in my ear. You would think that she knew. conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow.
Watch out.
Presente questa volta.
Guarda, ormai stiamo bombardando i nostri ascoltatori.
VIP,
oggi è giornata super super VIP. A parte questo, dall'altra parte del telefono abbiamo Mattie Mantanus. Ciao Mattie. Pronto?
Mattie?
Mattie, ci sei? Ci senti?
Ciao.
Ciao Mattie.
Una breve presentazione come si usa nelle radioserie. Dall'altra parte del telefono
abbiamo l'impressione di essere serie almeno.
No, assolutamente. Allora, un professionista innanzitutto, che ha avuto il piacere di conoscere l'anno scorso in uno spettacolo al Teatro Lyric di Assisi che si chiamava Intimacy. Era uno spettacolo dell'aprile 2017. Mattie è un famosissimo direttore d'orchestra, l'avevamo raccontato anche l'anno scorso, famoso anche per la sua originalità nel presentarsi in una forma molto più fruibile a tutti. In che senso? Cioè ha scelto lui e i suoi orchestrali di avere un abbigliamento più comodo, cioè in jeans, e appunto un'orchestra tutta in jeans, ma in realtà per creare maggiore sintonia e maggiore unione con chi ascolta dall'altra parte. Però questo ormai è una cosa che di lui si conosce bene, poi non c'è più bisogno di ricordarlo. Cosa importante, Mattie, è che tu sei travolgente, spettacolare, perché riesci a trovare sempre idee nuove, innovative. Quindi mi sorprendi di come della musica classica, che appunto è il tuo mestiere, riesci però a ideare sempre cose nuove. Intanto volevo chiederti un po' il punto dello spettacolo dell'anno scorso, come è andato Intimacy, che tipo di resoconto ne fai?
Come dire, è andato, per me è andato
molto bene, nel senso che è uno spettacolo che mi ha dimostrato che la via che stavo seguendo era una via interessante, almeno ai miei occhi, e che era in grado effettivamente di innescare delle logiche di ascolto che fossero completamente diverse rispetto a quelle che si possono trovare di solito.
Sì.
E questa cosa è molto, era molto importante per me, perché senso, finora era tutto un po' nella mia testa, e dal momento in cui ti trovi con uno spettacolo vero, e mi sono reso conto dell'emotività che questo suscitava, della forza dell'immagine insieme al suono, ma della possibilità che avevamo insieme a queste immagini di non coprire il suono, ma di aiutare l'ascolto.
Sì.
E questo per me è stato una dimostrazione importante che mi ha spinto a continuare su questa via.
Certo. Ascolta, diamo una piccola anticipazione, immagino non troppo, perché magari ancora la cosa è, la vuoi tenere un po' tua, però prossimamente presenterai un nuovo progetto che si chiama Back Box. No?
Sì, no,
Io ho visto.
Non è tanto un progetto.
Lo stai pubblicizzando bene.
Escono le comunicati stampa, eccetera.
Ho visto qualcosa. Sì.
Ho continuato su questa via del innescata con il team, ovvero dello sviluppo di una scenografia video e soprattutto di uno spettacolo a distanza intorno alla presentazione di un programma da concerto.
Sì.
E dunque ho continuato su questa via sviluppando un nuovo spettacolo, partendo sempre da questo presupposto, cioè che volevo uno spettacolo cosiddetto multimediale.
Sì.
Poi però questa volta ho voluto andare su dei terreni assolutamente inesplorati che mi sono aperti durante questi mesi, che è il terreno dell'elettronica. Io non mi ero mai affacciato, diciamo, a questo mondo, e all'alba dei 40 anni sono ritrovato con un mondo che comunque aveva a che fare, molto a che fare con la musica, soprattutto oggi, nel quale non ero praticamente mai entrato. Comunque mi sono detto che volevo scoprire questo mondo,
sì,
almeno per sapere di cosa si trattava.
Com'è andata questa scoperta? Bene.
Mi sono assolutamente innamorato del mezzo elettronico,
sì,
e ho trovato di una, come dire, che solletica la creatività in modo impressionante.
Sì.
È un mezzo che tra l'altro non ha un risultato determinante, è veramente uno strumento che poi ti permette di fare tutto quello che vuoi, non c'è un genere, non ci sono regole, è veramente un mondo che si apre davanti, nel quale ho sguazzato felicemente in tutti questi mesi, e il risultato è appunto questo spettacolo che si chiama Back Box, del quale per la prima volta in 25 anni ho scritto anche una parte delle musiche, perché nel sguazzare, diciamo, dell'elettronica, ho cominciato a creare un momento elettronico, però poi se facevo sempre di più mi sono detto che volevo un po' strutturare questa cosa,
sì,
e una delle cose che mi ha molto colpito era che tornavano a galla, scrivendo musica elettronica, tutto quello che erano i riflessi praticamente dei corsi di composizione di quando ero adolescente. E sono tornato indietro degli anni ai corsi di contrappunto, ai corsi di orchestrazione, eccetera, e mi sono detto che questa possibilità di mettere insieme dei mondi era talmente interessante che volevo farlo proprio come spettacolo. E dunque sono partito da Bach,
sì,
dalla partita in si bemolle, che è una delle partite di cembalo, fortepiano più famose che ci siano di Bach, e per ognuno delle sei danze o dei movimenti di questa partita ho scritto una variazione elettronica, e lo stile che è venuto fuori è uno stile assolutamente folle, che non riesco a trovare una vera collocazione. Infatti nel far uscire l'album è stato veramente complesso, perché sai che devi rispondere a tutta una serie di domande,
certo,
di categoria lo metti,
sì,
e allora ero molto in difficoltà, perché non c'è una categorizzazione.
Infatti, vedi, non te l'ho chiesto. No, ho interpretato che ci potrebbe essere, no, cioè ci poteva essere una difficoltà.
Ha detto una cosa secondo me bellissima. Mm. Ha detto, ma sai cosa? Ascoltando questa musica mi sembra che siano un po' come se i Daft Punk avessero intervistato Bach.
Questa immagine è meravigliosa.
Rende l'idea.
Certo.
Rende l'idea. Insomma, questo è il nuovo spettacolo che è sempre con le scene di Sara Calzumi. Sì. Che presentiamo per la prima volta adesso in prima insomma, a Milano, facciamo un'anteprima in Emilia Romagna e poi sì, presenteremo a Milano a marzo.
Infatti c'è un'anteprima l'8 febbraio, mi sbaglio?
Sì, l'8 mm-hmm. Perché ovviamente al termine di tutta la sessione di prove che stiamo per iniziare, sì, faremo anche un'anteprima così per la gente del luogo,
sì,
e vedremo anche come fila, se funziona, se tutte le nostre idee trovano
riscontro.
Esatto.
Ascolta, invece le date di marzo di marzo a Milano vedevo 9, 10 e 11, mi confermi?
9, 10 e 11.
Dove?
A Milano, in via Bergognoni, che è questo spazio bellissimo, molto innovativo, culturale, veramente di scambio innovativo che conosco da tempo e che è molto bello, in cui si fa musica, però non si fa molta classica, si fa più volentieri elettronica. E dunque volevo anche uno spazio che comunque facesse capire che è una cosa molto crossover, perché è assolutamente crossover, cioè è un album che è sì, completamente delirante. Infatti iTunes è andato in tilt quando l'abbiamo tirato fuori, perché alterno le tracce di Bach alle tracce elettroniche.
No, ma guarda, cioè, infatti
metà dell'album è Bach e l'altra metà invece è proprio elettronica allo stato più demenziale.
Mattia, non hai paura che chi ti segue non ti riconosca?
Sì, certo. Ma <per la vita>.
No, e cosa succederà?
Non posso fare niente, nel senso che io faccio il mio percorso, faccio del sì, mio meglio per seguire il mio istinto, per seguire i miei pensieri, poi provo a spiegarli il meglio possibile, questo sì, cioè nel senso il mio sforzo nei confronti del pubblico è soprattutto quello di provare a spiegare quello che faccio e perché lo faccio.
Sì.
Spiegare che non si tratta di operazioni vuote o meramente
no, commerciali, assolutamente no.
Pensiere.
Assolutamente.
Adesso che questo pensiero possa andare anche fuori strada, questo è possibile.
Sì.
Però è il ruolo dell'artista andare fuori strada, secondo me.
Assolutamente.
Guarda, Mattia, ti volevo fare una domanda. Da musicista a musicista, Filomena, abbiamo studiato, fatti i compiti a casa. Tu sei uno che indossa i jeans durante le esibizioni per differenziarsi, giusto? Con le jeans, se sbaglio, dal pubblico, dal resto dell'opera, giusto?
In realtà per avvicinarsi, per creare contatto.
Questa particolarità, a me, questa idea tua che tu indossi i jeans per avvicinarti, insomma, come ti è venuta?
Guarda, mi è venuto in modo abbastanza semplice e non è un'idea poi alla fine così incredibile, è semplicemente il fatto che nell'idea che lo spettacolo classico o diciamo di repertorio classico, così come l'avevo vissuto prima di cominciare con questa storia del jeans, era uno spettacolo che era scollato da quello che era la realtà di chi era in sala e che tutto diciamo nel rituale che governava questo, che governa tuttora questo il concerto classico era staccato dalla società, e dal momento in cui ti viene l'idea di invece avvicinarlo alla società e di tenerti la musica ma togliere il contorno rituale, l'abbigliamento è una delle cose che è più evidente. Poi non è che neanche la più importante, perché poi tu ti puoi vestire un po' come vuoi, però il problema era dare un segnale molto forte che dicesse vogliamo, almeno io voglio cambiare strada rispetto a quello, e dunque do un segnale molto molto evidente.
Sì.
E inizialmente magari può anche scioccare, ha scioccato parecchio allora, oggi non gioca più nessuno, non so se ne tenete conto, noi abbiamo fatto questa cosa la prima volta nel 2013,
sì,
oggi non c'è
sì,
più un articolo che esce con un'intervista a un musicista che non dica qui andiamo in giro, dobbiamo andare dai giovani, dobbiamo facilitare l'ascolto, eccetera. Cioè ha aperto anche tutto un dibattito
sì,
che almeno innescato un dibattito dibattito su effettivamente quanto l'abbigliamento e soprattutto il comportamento dell'artista classico sul palco influisse negativamente su quello che poi era la ricezione del pubblico maggiore. Ovviamente c'è il pubblico che gli piace così e va bene così, cioè, certo, nell'ottica marketing, tra virgolette. Se tu sei un settore che gli piace la musica, ascoltare la musica in questo modo, gliela devi dare così e va bene così ed è giusto. Però se tu vuoi diffondere il più possibile la musica di tutti i tipi, tu devi a un certo punto interessarti anche agli altri segmenti di mercato e provare a capire cosa serve a loro invece.
Chiaro. Guarda, io vengo dal mondo, diciamo, nasco almeno dal mondo dell'heavy metal, quindi ecco, la presenza fa il suo. Infatti, per ricollegarmi, ti volevo chiedere, a prescindere dai generi musicali, eccetera, la presenza scenica per te quanto conta in questo ambito?
Ma conta incredibilmente, nel senso che noi ci stavamo dimenticando, falsamente dimenticando, perché poi il pubblico non se l'è mai dimenticato. Ma ci stavamo dimenticando quanto il fatto di essere sul palco e rivolgersi a delle persone fa del nostro non un lavoro di interpretazione di un repertorio antico, ma di uomini di spettacolo, uomini e donne di spettacolo. Essere donna uomo di spettacolo significa trasmettere qualcosa a qualcuno utilizzando ogni mezzo possibile per farlo passare. Dunque, se tu fai spettacolo, devi interessare le persone che sono di fronte a te, devi radunarli in uno stesso spirito. E dunque, se vieni dall'heavy metal, lo sai meglio di me quanto essere visivamente legati al pubblico che viene da te. Ci sono persone che ti vestono come te, ti vestono come loro, cioè è, nel senso, è proprio uno degli elementi di riconoscimento.
Sì.
Tu vai in completo cravatta.
Anche se giacca e cravatta nell'ambito di metal forse attirerebbe di più attualmente, perché sarebbe sì e no una novità, un po' di aria
una
fresca,
una rottura di schemi. Assolutamente.
Però vedi, questo dibattito ti dimostra quanto questo piccolo elemento, che poi non ha niente a che vedere con la musica, però ha un'influenza enorme su poter attrarre, interessare e accattivare delle persone.
Vero, vero. Mattie, io ti ringrazio, ti faccio
un grande
in bocca al lupo per questo spettacolo Back Box. Sono sicura che andrà bene e sono sicura che continuerai a sorprenderci con le tue sperimentazioni, però davvero, ogni volta che mi capita di rimbattermi in te, sono piacevolmente sorpresa del fatto che non sei mai uguale alla volta precedente, quindi aspetto anche dopo questo spettacolo di capire quale sarà l'evoluzione di Mattie. Grazie ancora.
Ciao,
e in bocca al lupo.
Ciao.
Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio. E tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono su di noi. Dimmi dove sei, vorrei parlarti. Tutte quelle cose che ho mandato già in fumo, colpa della solitudine, non l'ho mai detto a nessuno, a nessuno tranne che a te. Questa sera sei bellissima, se lo sai che non è finita, abbracciami. E anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio. E tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono su di come stai? Perché non parli? Ora tienimi con te, la tua mano nel buio. Guarisce la mia solitudine, non l'ho mai chiesto a nessuno, a nessuno. Che non è poetica.
chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
Note di Hotel California di Eagles, che era il 69 mi pare che uscì da sta canzone. Ti immagina quanto tempo, è immortale, intramontabile.
Questa è la canzone radiofonica per eccezione,
quelle per
antonomasia,
per antonomasia,
diciamo.
Sì, una delle più belle di sempre, specialmente questo finale,
sì, liscio,
da solo, che sogni occhi,
va in trip
praticamente.
Esatto.
Comunque oggi è stata una puntata ricca, ci sentivamo all'inizio un po' soli, esatto, no? Perché di solito abituati ad essere... E invece in realtà veramente puntata ricca,
è stata densa di contenuti.
Manca di solito la curva, come dico io qua, è piena di solito, mancano gli striscioni e le sciarpe.
Però devo dire assolutamente che non ci è mancato spessore, assolutamente è stata una puntata assolutamente interessante. Ci siamo confrontati con vari mondi, la musica, la radio, il giornalismo, quindi credo che veramente
a tutto tondo
quello che è poi un po' il mondo dello spettacolo, nella quale noi sguazziamo. Quella
ci piacerebbe essere professionali in tutti gli aspetti, anche lavorarci.
Ci si prova. Intanto ogni giorno si mette,
non ci arriviamo, ci vorrà,
ci si mette un tassellino per volta, poi esatto. Insomma, i nostri ospiti ci aiutano anche a perfezionarsi sempre più, perché sono sempre argomento di confronto.
Una piccola news. Yes. Tornerà Frag.
Sì, torna, tranquilli, torna.
Tornerà Frag e chiederà
che
sempre.
Che ci è mancato, noi lo esatto. Salutiamo, ci è mancato.
Ciao Nick,
tanto.
Ciao Nick. A chiamarti, ma niente, sta lavorando.
E ci è mancata
la sua
domanda.
Pochi minuti fa, ma niente.
La sua domanda della firma.
Del sogno del cassetto. Però esatto. Forse i nostri ospiti oggi sono nel cassetto, in realtà li hanno realizzati un po' tutti. Quindi...
Ma secondo me c'è sempre un sogno nel cassetto,
ah, certo.
Che ci ispira, che ci fa fare quel passetto in più,
certo.
Durante nella quotidianità.
Sicuramente sì. Ringraziamo i nostri ascoltatori, noi ci risentiamo.
Ringraziamo a tutti.
Con punto di domanda, se ci sarò o non ci sarò. Io sono diventata la guest star, per modo di dire, del programma, ma voi sicuramente sabato prossimo siete qua. Un forte ringraziamento.
Infatti dirà questo è
il frastuono.
Che viene dalla saletta di fianco.
Non è colpa nostra.
Ecco che è tornato.
Conviene salutare velocemente.
Non è un rombo di tuono, ma è un suono di uno strumento.
Il basso che viene
dalla basso,
di fianco.
Esatto.
Sì, infatti non siamo noi che non sappiamo utilizzare gli alti e bassi, ma purtroppo è un ambiente non troppo insonorizzato. Vi salutiamo alla prossima puntata.
Grazie di averci preferito.
Supportato,
bravissimo. E tante belle cose a tutti voi.
Alla prossima, ciao.
Ciao ragazzi. Buona
settimana.